Io sapevo chiaramente che subivo ingiustizia. Questa è l'affermazione sicura di Alcibiade. Alcibiade bambino sapeva quali erano i casi in cui stava subendo ingiustizia. Socrate replica: a quanto sembra, credevi di sapere anche quando eri bambino che cosa è giusto e che cosa è ingiusto. Io sì, ed effettivamente lo sapevo. Questa appare un'evidenza prima. E l'hai trovato in quale tempo? Non di certo, infatti, in quelli in cui ritenevi di saperlo. Eh no. Quando dunque ritenevi di ignorarlo? Pensaci. Non riverrai, infatti, questo tempo. Allora, possiamo tornare indietro e cercare nella nostra memoria, nei nostri ricordi d'infanzia, quando non sapevo che cosa fosse giusto o ingiusto? Verso di me? E per quanto uno provi a pensarci, no. Tu non lo troverai questo tempo arcaico nella tua storia personale in cui questa conoscenza non l'avevi. Per Zeus, Socrate, in effetti non sono in grado di dirlo. Provate anche voi, provate a pensare se trovate un tempo nella vostra storia personale quando qualcuno vi ha fatto un piccolo sgarbo, una piccola ingiustizia, qualcosa che vi ha fatto stizzire ai tempi dell'asilo, della scuola materna o forse ancora prima, quando la vostra memoria ce la fa a rammentare qualche cosa, quand'è che vi sembra di poter dire che non sapevate che cosa fosse giusto o ingiusto? Nel momento in cui c'è ricordo, c'è anche la consapevolezza che qualcuno potrebbe farci torto. Dunque non sai queste cose per averle trovate da te. Dunque ciò che è giusto non è, come idea, qualcosa che posso aver trovato dopo una ricerca. Ma qua, dice Socrate, questo pare contraddittorio. Poco fa dicevi di non sapere per averle imparate. Allora, né le hai trovate né le hai imparate. E allora come fai a saperle? E da dove? Se nessuno ti ha insegnato che cosa è giusto. Se non l'hai trovato in te perché l'hai cercato, da dove arriva questo sapere? Le ho apprese, credo, anch'io come gli altri. Ma da chi? Dillo anche a me, dice Socrate. Torniamo sempre allo stesso punto. Da chi hai imparato questo? Dai più. Facendo riferimento ai più, non ricorri certo a valenti maestri. Come si può dire che ho imparato questo da tutti? Da tutti quelli che incontro. E che? Questi sono in grado di insegnare? Nemmeno come si gioca alla pesseia? Scopriremo cos'è questo vecchio gioco. E come no? E io peraltro credo che queste cose siano più banali di quelle che concernono la giustizia. E che? Tu non la pensi così? Dai più non possiamo imparare bene neanche un gioco da ragazzi. Come potremmo imparare che cosa sia giustizia? E allora non sono capaci di insegnare cose così banali, ma sono capaci di insegnare cose più serie? In ogni caso sono in grado di insegnare molte cose più serie della pesseia. Quali? Quali? Socrate dice, mostrami che cosa gli altri ti avrebbero insegnato. Io ho appreso da loro il parlare in greco e non sarei in grado di indicare il mio maestro. Ecco, interessante anche questo passaggio. Alcibiade ha già capito, o comincia a capire, qual è lo stile socratico di argomentazione. E quindi incomincia a giocare d'anticipo. Se io ti rispondo che ho preso dai più, quindi in maniera generica, da quelli che incontravo a parlare greco, che cosa sta pensando Alcibiade? Adesso, in seconda battuta, Socrate subito mi chiederà qual è stato il tuo maestro in base a queste competenze che tu dici di aver acquisito. E Alcibiade qui allora gioca davvero d'anticipo dicendo: io ho appreso a parlare il greco e non sarei in grado di indicare il mio maestro, non me lo chiedere. Mi riferisco ad altro, mi riferisco a coloro che tu dici non essere maestri valenti. Ma o valente amico, Altro tratto ironico nello stile della dialettica socratica. Notate, Alcibiade ha appena fatto questo rimando ai supposti maestri valenti, che tali non sono, secondo Socrate, e Socrate riprende l'espressione che Alcibiade ha appena utilizzato per dire valente amico, ma forse anche tu sei certamente amico, ma non sei tanto valente come non lo sono quei maestri, ma o sedicente o supposto valente amico, i più sono buoni maestri nel parlare greco e a ragione verrebbero lodati per il loro insegnamento, perché hanno quello che bisogna che i valenti maestri abbiano, cioè coloro che si apprestano a insegnare qualsivoglia cosa bisogna che la sappiano. Dunque bisogna che quelli che sanno concordino tra di loro, e tu dirai che essi conoscono quelle cose sulle quali abbiano opinioni diverse. Ha ricominciato il suo modo di argomentare. E come potrebbero essere maestri di queste cose? Alcibiade deve ammettere: in nessun modo. E che dunque a te sembra che i più dissentano sulla natura della pietra o del legno? E qualora tu chieda a qualcuno, non concordano forse sulle medesime cose, non si slanciano verso gli stessi oggetti, qualora vogliano prendere pietra o legno? Dunque c'è una comprensione del significante pietra-legno, perché si possa arrivare all'oggetto così segnalato, denotato, e analogamente per altre cose simili. Intendiamo questo quando Alcibiade sta menzionando il saper parlare greco. Come noi diremmo, beh, so parlare italiano perché i più intorno a me parlano italiano e si capiscono quando vogliono definire oggetti e azioni. O no? Sì, ammette Alcibiade. Dunque, su queste cose gli uni concordano con gli altri, ciascuno con se stesso in privato e in pubblico. Le città non sono in disaccordo fra di loro, le une sostenendo una cosa e l'altra un'altra. No. È dunque naturale che su questi argomenti siano anche buoni maestri. Sì. Dunque, se noi volessimo far imparare a qualcuno queste cose, ha ragione, lo invieremmo alla scuola di questi più? Certo. Dunque, se noi volessimo sapere non solo quali sono uomini o quali cavalli, ma anche chi fra essi si atta alla corsa e chi no, dunque ancora una volta i più sarebbero in grado di insegnarlo? E qua la risposta è di nuovo no. Prova per te sufficiente è che non sanno, né sono maestri capaci di queste cose, poiché niente concordano fra di loro riguardo ad esse. Infatti, e se noi volessimo sapere non solo quali sono uomini, ma anche quali sono in salute e quali malati, i più per noi sarebbero comunque validi maestri? No, sarebbe per te prova della loro incapacità se tu li vedessi in disaccordo fra di loro? Lo sarebbe. E che dunque? Ora, riguardo agli uomini, alle cose giuste e ingiuste, ti sembra che i più concordino con se stessi o fra di loro? Niente affatto, per Zeus o Socrate. E che soprattutto su questi argomenti sono in disaccordo, esattamente, anche uomini che parlano la stessa lingua e che sembrano tra loro capirsi, saranno in disaccordo sulla definizione di ciò che è giusto o ingiusto e dunque sulle scelte opportune da fare. Dunque io credo, continua Socrate, che tu giammai abbia visto né sentito uomini che così tanto erano in disaccordo riguardo a ciò che è salutare e a ciò che non lo è, da combattere e ammazzarsi vicendevolmente per queste cose. Ma riguardo alle cose giuste e ingiuste, io so che, anche se non l'hai visto con i tuoi occhi, hai appunto sentito da molti altri, e in particolare da Omero. Hai ascoltato infatti recitare l'Odissea e l'Iliade. Interessante questo rimando educativo. L'Iliade e l'Odissea, i grandi poemi di tradizione omerica, restano il testo di formazione per l'individualità personale, per la storia, per la virtù che forgia l'individuo, un autore tedesco che si chiama Jäger ha lungamente studiato questa questione nel suo volume che si chiama Paideia, dove emerge come l'ideale della individualità personale nasca dalla grecità arcaica. Non tutte le civiltà hanno forgiato questo ideale dell'individuo, che è davvero un tratto specifico del nostro Occidente. Ecco, Omero ne è un primo testimone, è colui che per primo attesta queste virtù legate alla individualità. Dunque questi poemi non sono sul contrasto fra giusto e ingiusto? Sì, Alcibiade dice sì, lo sono, tanto nell'Odissea quanto nell'Iliade emerge la questione dell'ingiustizia e della giustizia. E i combattimenti e le morti che si verificarono fra gli Achei e i Troiani, fra i pretendenti di Penelope e Odisseo, si verificarono per questo contrasto. Tutte le storie la narrate, ciò che è poetico, ciò che è narrativo, in realtà è estremamente significativo per le tematiche squisitamente filosofiche, etiche, che noi ci stiamo proponendo. Raccontando di Penelope, di Odisseo, degli Achei, dei Troiani, la poesia omerica, attraverso la narrazione che è anche intrattenimento e anche godimento della bellezza estetica del poetare, è un momento, segna un momento alto di riflessione su ciò che è giusto e ciò che non lo è. Così, prosegue Socrate, anche credo per coloro fra gli Ateniesi, gli Spartani, i Beoti, badate bene, sono coloro che appartengono alla regione della Beozia, dopodiché è interessante che diventi un aggettivo per indicare chi non è particolarmente intelligente, che sono morti a Tanagre, per quelli che sono morti a Coronea, fra i quali morì anche tuo padre Clinia, il contrasto che provocò morti e combattimenti non verteva su niente altro che sul giusto o ingiusto o no? Allora, il rimando al mito poetico, così come il rimando alla storia, anche a quella più recente, anche quella che ha toccato da vicino lo stesso Alcibiade, suo padre, il ricordo di suo padre, dal quale, ricordate, procedeva proprio l'incipit del dialogo che porta il nome di Alcibiade, ecco, il ricordo, ripeto, del mito, così come della storia e di quella storia così recente che ha lasciato addirittura un tratto di esperienza molto forte in Alcibiade, quella storia, così come quel mito, hanno qualcosa a che fare con i temi che qui stiamo evidenziando, il giusto e l'ingiusto, ciò che secondo è giustizia e ciò che non lo è. Hai ragione, dice Alcibiade. Dunque potremmo dire che gli uomini sanno cose intorno alle quali c'è un così grande disaccordo, che contraddicendosi gli uni con gli altri si procurano a vicenda gli estremi mali. Dunque ti riferisci a maestri tali che tu stesso ammetti essere ignoranti? Come dunque verosimile che tu conosca le cose giuste e le ingiuste, riguardo alle quali sei così incerto? Ed è evidente che tu né le hai apprese da qualcuno, né tu stesso le hai trovate. Questo non è verosimile. Alcibiade lo deve ammettere. Vedi dunque, insiste Socrate, ancora una volta, non hai detto bene. A proposito di che? Che tu dici che io sostenga che tu non sai. E come? Non dici tu che io non so niente riguardo al giusto e all'ingiusto? No, di certo, dice Socrate. Sono io invece? Sì, e come? Se io ti chiedessi se è più grande l'uno o il due, direi che è più grande il due? Sì, di uno. Chi di noi due, dunque, è colui che dice che il due è più grande di uno? Io. Dunque io facevo domande e tu rispondevi? Sì. Riguardo a queste cose, forse che asserisco io che domando, tu che rispondi? Io. E se io ti chiedessi quali sono le lettere del nome Socrate e tu lo dicessi, chi è fra noi che dice le cose? Io. Su via dunque, Qualora ci siano una domanda e una risposta, chi è colui che dice le cose? Chi domanda o chi risponde? Chi risponde? Dunque, non ero sempre io a fare le domande sì e tu a rispondere sì? Che dunque, chi di noi due ha detto le cose che sono state dette? Pare proprio che sia stato io. Guardate in questo incalzare dialettico come Socrate mostri ad Alcibiade non solo la contraddizione in cui è caduto, ma il fatto che se a domandare è Socrate e a rispondere è Alcibiade, Alcibiade è colui che sa. E questo è un tratto di grande conforto per questo discepolo che comincia a essere insicuro e comincia però nello stesso tempo anche a capire. Aprendo una parentesi, vi segnalo anche che qui c'è tutta una dottrina legata all'idea del sapere innato e che può essere tirato fuori dalla propria anima. Uno dei dialoghi dedicato a questo è il Menone, in cui si vuole mostrare che anche uno schiavo saprebbe dimostrare principi matematici. Questo apre uno schiavo, cioè colui che per destino non ha potuto studiare, ma dotato di ragione può ricostruire, se ben interrogato, quelli che sono i principi matematici e dunque quelle che sono le conoscenze logiche di riferimento. Chiudo la parentesi. Dunque, riguardo alle cose giuste e ingiuste, si è detto che Alcibiade, il bello, il figlio di Clinia, non conosceva, ma credeva di sapere e stava, recatosi all'assemblea per consigliare gli ateniesi su cose delle quali non sa nulla. Non era così? Pare, deve ammettere Alcibiade. Tu, il bello Alcibiade, il figlio di Clinia, lo sta proprio prendendo in giro. Provate a immaginare questa scena a teatro o in una resa cinematografica. Molto interessante vedere questo Socrate che a questo punto, in questa bella confidenza amicale con il suo discepolo, può dirgli: mio caro, ma tu non eri quello che te ne volevi andare tutto tronfio in assemblea a dare consigli? Tu il bello Alcibiade, tu il figlio del famoso Clinia, che non conosceva eppure credeva di sapere. E Alcibiade deve dire: sì, pare proprio che sia così. Dunque capita a proposito il detto di Euripide o Alcibiade. Ora il rimando da parte di Socrate non è più Omero, ma uno dei grandi tragici, Euripide. Forse queste cose le hai ascoltate da te e non da me. Non sono io te che le dico, ma tu, e tu mi accusi in vano. E certamente dici bene, hai in mente di mettere mano a una folle impresa, carissimo, insegnare cose che non conosci, non essendoti dato cura di apprenderle. Di nuovo il rimando tanto alla figura dell'altro quanto all'interiorità di sé. Ritrovo in me ciò che ho ascoltato dall'altro, ma occorre che sia l'altro a far emergere, a far nascere da me stesso ciò che altrimenti non saprei. E così replica questa volta Alcibiade: credo, Socrate, che raramente gli ateniesi e gli altri greci decidano su cose più giusto o ingiusto, ritengono infatti che tali cose siano evidenti e, lasciatele da parte, esaminano che cosa converrà praticamente. Interessante obiezione a questo punto. Alcibiade introduce un argomento nuovo. Finora Socrate lo ha pungolato sulla capacità di addivenire alla definizione di giusto e ingiusto e alla comprensione di come si possa arrivare alla conoscenza degli ideali, dei principi che possono governare l'azione. Ma qua la replica di Alcibiade sposta il piano della riflessione dicendo: in realtà, in assemblea, la questione non è deliberare su che cosa significhi giustizia, ma su ciò che è conveniente fare in pratica. Questa è un'obiezione che sentiamo ogni giorno ripetere, come se non fosse importante conoscere il principio, ma semplicemente essere capaci di agire in una determinata situazione. Non credo, non ritengo, stava dicendo Alcibiade, che il giusto e l'utile siano la stessa cosa, ma a molti fu vantaggioso compiere grandi ingiustizie e ad altri che avevano compiuto cose giuste ciò non tornò utile. Anche questo proseguo dell'obiezione è ricorrente nella storia umana, era ricorrente nell'Atene di Pericle ed è valida nel senso di ricorrente anche oggi. Non c'è la disputa sul giusto o l'ingiusto, ma di fatto vengono compiute grandi ingiustizie perché ciò risulta di vantaggio, oppure ci sono uomini che compiono cose giuste eppure questo non torna utile. Che allora, chiede Socrate di fronte a questa considerazione amara di Alcibiade, se avviene che il giusto sia una cosa e l'utile un'altra, tu di nuovo non pensi di sapere ciò che è utile per gli uomini? E perché? Che cosa infatti me lo impedisce, o Socrate, a meno che tu non mi chieda ancora da chi io gli ho imparato o come l'ho trovato da me? Che modo di fare? Se tu dici qualcosa di non corretto, dice Socrate, ed è possibile dimostrarlo grazie al medesimo ragionamento di prima, pensi di dover ascoltare qualcosa di nuovo e altre dimostrazioni, come se le precedenti fossero simili ad abiti logori e tu non intendessi più indossarli, a meno che uno non ti porti una prova pulita e senza macchia. Ma io, lasciando perdere le tue premesse, ti chiederò lo stesso. Dove hai imparato di nuovo ciò che sai che è utile e chi è il maestro? Ti chiederò tutte le questioni di prima. Ma è evidente che giungerai alla medesima conclusione e non sarai in grado di mostrare né che conosci ciò che è utile per averlo trovato da te né per averlo imparato da altri. Allora, lo spostamento della questione dal giusto all'utile non sposta di nulla la modalità dell'argomentazione. Occorre comunque domandarsi come noi conosciamo e sappiamo riconoscere quello che è utile. Perché non hai dimostrato se giusto e utile sono la stessa cosa o cose diverse? Tu che sei di gusti delicati, di nuovo un po' di presa in giro verso Alcibiade, se vuoi interroga me come io interrogo te, se no procedi in base al tuo ragionamento, per conto tuo. Non so, dice Alcibiade, se sarei in grado di esporre un ragionamento a te o Socrate. Mio caro, considera me come fossi l'assemblea del popolo. Anche là bisognerà che tu persuada ciascuno di loro, ma non è così? Ecco, siamo a un punto importante. Socrate ha invitato Alcibiade a proporre un ragionamento, a esporre un ragionamento, ma Alcibiade non si sente in grado di fare ciò di fronte a Socrate, che è così abile nel costruire argomenti. Socrate però non può accettare questo tipo di scusa. Cioè, come, Alcibiade? Tu ti ritieni in grado di fare questo di fronte all'assemblea riunita e non di farlo qui, in questa zona protetta del nostro dialogo privato? Non può essere una scusante. E Alcibiade non può che dire, certo che sì, dunque, continua Socrate, non sarà compito della stessa persona da sola convincere uno solo e molti riguardo alle cose che sa. Certo, così per gli esempi che abbiamo fatto prima, riguardo alla grammatica, all'aritmetica, non c'è differenza convincere uno o convincere molti. Dunque, dice Socrate, anche tu delle cose delle quali sei in grado di convincere molti, di questo sei in grado di convincere anche uno solo. Dunque, se tu ritieni di poter parlare all'assemblea, tanto più devi ritenere di poter parlare a me. Evidentemente si tratta di cose che conosci. E che altra differenza c'è fra l'oratore nell'assemblea e colui che parla in una compagnia come questa? Non è che l'oratore convince delle medesime cose un gruppo di persone riunite e l'altro invece convince ciascuno singolarmente. L'arte dell'argomentare e dunque del persuadere circa un argomento non può riguardare i molti e in maniera differente un interlocutore unico. Questa capacità, se c'è, varrà di per sé a prescindere dal numero dei nostri ascoltatori. Orsù dunque, incalza Socrate, poiché pare che sia compito della medesima persona convincere molti e uno, esercitati su di me e cerca di dimostrare che il giusto talora non è utile. Sei un prevaricatore, Socrate. Di nuovo ci fa fare un sorriso questo Alcibiade. Socrate lo ha dovuto in maniera disarmante convincere che la sua era una bieca scusa. Non puoi dirmi, caro Alcibiade, no, di fronte a te, caro maestro, che sei troppo bravo, io non posso provare a trovare argomenti. E no, caro Alcibiade. Come tu pensi di poter convincere molti, così puoi convincere anche uno solo, quale io sono. E per di più, noi ci troviamo per l'appunto in una condizione privilegiata di privatezza, dunque esercitati su di me. Ecco un altro tratto peculiare del ruolo del maestro. Col maestro si può osare. C'è questa intimità di dialogo profonda. Si possono osare anche domande sciocche, domande stupide, perché il maestro le accoglie e fa emergere da queste un significato nascosto. Dunque, esercitati su di me e cerca di dimostrare che il giusto talora non è utile. Questo è il compito che Socrate affida ad Alcibiade. Sei un prevaricatore, Socrate. Divertente questa ingiuria che bonariamente Alcibiade riversa su Socrate. Cioè, vinci tu, va bene, sei tu che comandi, tu mi prevarichi, sei un prevaricatore.